estratto dal libro di Rick Joyner, L'ultima ricerca. Capitolo 1. L'esercito malvagio. Vidi un esercito demoniaco così grande che si estendeva a macchia d'olio. Era suddiviso in più divisioni, ciascuna delle quali portava una bandiera diversa. Le divisioni più importanti e potenti erano orgoglio, giustizia personale, rispettabilità, ambizione egoistica e giudizio ingiusto, ma la più grande di tutte era la gelosia. Il capo di questo vasto esercito era l'accusatore dei fratelli in persona. Sapevo che c'erano molte altre divisioni malvagie oltre il mio campo visivo, ma queste erano l'avanguardia di questa terribile orda infernale che ora si stava scatenando contro la Chiesa. Le armi trasportate da questa orda avevano dei nomi. Le spade si chiamavano intimidazione, le lance si chiamavano tradimento e le loro frecce si chiamavano accuse, pettegolezzo, calunnia e critica. Esploratori e compagnie più piccole di demoni con nomi come rifiuto, amarezza, impazienza, mancanza di perdono, lussuria, furono inviati in avanscoperta a questo esercito per preparare l'attacco principale. Sapevo nel mio cuore che la Chiesa non aveva mai affrontato nulla di simile prima. Il compito principale di questo esercito era quello di causare divisione. Fu mandato ad attaccare ogni livello di relazione, le chiese tra loro, le congregazioni con i loro pastori, mariti e mogli, figli e genitori, e persino i figli tra loro. Gli esploratori furono inviati a individuare le aperture nelle chiese, nelle famiglie o negli individui che il rifiuto, l'amarezza, la lussuria, eccetera, avrebbero potuto sfruttare e creare una breccia più ampia per le divisioni che stavano arrivando. La parte più sconvolgente di questa visione fu che questa orda non cavalcava cavalli, ma cristiani. La maggior parte di loro era ben vestita, rispettabile e aveva l'aspetto di essere raffinata e istruita. Questi erano cristiani che si erano aperti ai poteri delle tenebre, a tal punto che il nemico poteva usarli e loro avrebbero pensato di essere usati da Dio. L'accusatore sa che una chiesa divisa non può resistere e questo esercito rappresentava il suo ultimo tentativo di portare una divisione così totale nella chiesa da farla decadere completamente dalla grazia. I prigionieri. Dietro queste prime divisioni c'era una vasta moltitudine di altri cristiani prigionieri di questo esercito. Erano tutti feriti ed erano sorvegliati da piccoli demoni della paura. Sembrava che ci fossero più prigionieri di quanti demoni ci fossero nell'esercito. Sorprendentemente, questi prigionieri avevano ancora le loro spade e i loro scudi, ma non li usavano. Era sconvolgente vedere come così tanti potessero essere tenuti prigionieri da così pochi di questi piccoli demoni della paura. Questi avrebbero potuto essere facilmente distrutti o scacciati se i prigionieri avessero semplicemente usato le loro armi. Sopra i prigionieri il cielo era nero con avvoltoi chiamati depressione. Questi atterravano sulle spalle di un prigioniero e gli vomitavano addosso. Il vomito era condanna. Quando il vomito colpiva un prigioniero, questi si alzava e marciava un po' più dritto per un po', per poi accasciarsi ancora più debole di prima. Di nuovo mi chiedevo perché i prigionieri non uccidessero semplicemente questi avvoltoi con le loro spade, cosa che avrebbero potuto fare facilmente. Ogni tanto un prigioniero debole inciampava e cadeva. Non appena cadeva a terra, gli altri prigionieri cominciavano a trafiggerlo con le spade, disprezzandolo mentre lo facevano. Poi chiamavano gli avvoltoi perché iniziassero a divorarlo prima ancora che fosse morto. Mentre osservavo, mi resi conto che questi prigionieri pensavano che il vomito della condanna fosse la verità di Dio. Poi capii che in realtà pensavano di marciare nell'esercito di Dio. Ecco perché non uccidevano i piccoli demoni della paura o gli avvoltoi. Li credevano messaggeri di Dio. L'oscurità della nube di avvoltoi rendeva così difficile per questi prigionieri capire che accettavano ingenuamente tutto ciò che accadeva loro come proveniente dal Signore. L'unico cibo fornito a questi prigionieri era il vomito degli avvoltoi. Chi si rifiutava di mangiarlo si indeboliva fino a cadere. Chi invece lo mangiava si rafforzava, ma con la forza del maligno. Poi iniziavano a vomitare sugli altri. Quando si iniziava a fare questo, veniva assegnato un demone in attesa di un passaggio e veniva promosso alle divisioni del fronte. Ancora peggio del vomito degli avvoltoi era una melma ripugnante che questi demoni urinavano e defecavano sui cristiani che cavalcavano. Questa melma era l'orgoglio, l'ambizione egoistica, eccetera, che era la natura della divisione di cui facevano parte. Tuttavia, questa melma faceva sentire i cristiani molto meglio della condanna, tanto che credevano facilmente che i demoni fossero messaggeri di Dio, e in realtà pensavano che questa melma fosse l'unzione dello Spirito Santo. Poi la voce del Signore mi giunse dicendo: «Questo è l'inizio dell'esercito nemico degli ultimi giorni. Questo è l'inganno supremo di Satana, e il suo potere distruttivo supremo si scatena quando usa i cristiani per attaccare altri cristiani. Nel corso dei secoli ha usato questo esercito, ma mai è riuscito a catturare così tanti da usare per i suoi scopi malvagi. Non temere, anche io ho un esercito. Ora devi resistere e combattere, perché non c'è più alcun posto dove nascondersi da questa guerra. Devi combattere per il mio regno, per la verità e per coloro che sono stati ingannati». Ero rimasto così disgustato e indignato dall'esercito malvagio che avrei voluto morire piuttosto che vivere in un mondo simile. Tuttavia questa parola del Signore fu così incoraggiante che iniziai subito a urlare ai prigionieri cristiani che venivano ingannati, pensando che mi avrebbero ascoltato. Quando lo feci, sembrò che l'intero esercito si voltasse a guardarmi, ma continuai a urlare. Pensavo che i cristiani si sarebbero svegliati e avrebbero capito cosa stava succedendo loro. Ma invece, molti di loro hanno iniziato a prendere le frecce per scagliarle contro di me. Gli altri esitavano, come se non sapessero cosa pensare di me. In quel momento ho capito di averlo fatto prematuramente e che era stato un errore molto sciocco. Estratto dal libro La chiamata di Rick Joyner, capitolo 10. L'esercito di Dio. Improvvisamente mi ritrovai in cima a un'altra montagna che dominava una grande pianura. Davanti a me un esercito marciava su un ampio fronte. Vi erano 12 divisioni in prima linea che si distinguevano nettamente dalla grande moltitudine di soldati che le seguivano. Queste divisioni erano ulteriormente suddivise in quelle che immaginavo fossero reggimenti, battaglioni, compagnie e squadre. Le divisioni si distinguevano per i loro stendardi e i reggimenti per le loro uniformi di diverso colore. Battaglioni, compagnie e squadre si distinguevano per fasce o spalline indossate da ogni gruppo. Tutti indossavano armature d'argento lucido, scudi che sembravano d'oro puro e armi sia d'argento che d'oro. Gli stendardi erano enormi, lunghi dai 9 ai 12 metri. Mentre i soldati marciavano, le loro armature e le loro armi brillavano al sole come lampi, e il fruscio degli stendardi e il rumore dei loro piedi risuonavano come un tuono. Non pensavo che la terra avesse mai assistito a qualcosa di simile prima. Poi fui abbastanza vicino da vedere i loro volti, uomini e donne, vecchi e giovani di ogni razza. C'era una fiera risolutezza sui loro volti, eppure non sembravano tesi. La guerra era nell'aria, ma tra i ranghi potevo percepire una pace così profonda che sapevo che nessuno di loro temeva la battaglia verso cui stavano marciando. L'atmosfera spirituale che percepivo vicino a loro era tanto impressionante quanto il loro aspetto. Osservai le loro uniformi. I colori erano brillanti. Ogni soldato indossava anche le insegne e le medaglie di grado. I generali e gli altri ufficiali di grado superiore marciavano tra i ranghi con gli altri. Sebbene fosse ovvio che al comando ci fossero quelli di grado superiore, nessuno sembrava eccessivamente sensibile al proprio grado. Dall'ufficiale di grado più alto al più basso, sembravano tutti essere amici intimi. Era un esercito di quella che sembrava una disciplina senza precedenti, eppure sembrava essere anche una grande famiglia. Mentre li osservavo, sembravano altruisti, non perché mancassero di identità, ma perché erano tutti così sicuri di chi erano e di cosa stavano facendo. Non erano ossessionati da se stessi, né cercavano il riconoscimento. Non riuscivo a percepire ambizione o orgoglio tra i ranghi. Era sbalorditivo vedere così tante persone così uniche, eppure così in armonia, e marciare in passo perfetto. Ero certo che non ci fosse mai stato un esercito come questo sulla terra. Poi, dietro le divisioni del fronte, osservai un gruppo molto più numeroso, composto da centinaia di divisioni. Ognuna di queste aveva dimensioni diverse. La più piccola contava circa 2000 unità e la più grande centinaia di migliaia. Sebbene questo gruppo non fosse così affilato e colorato come il primo, era comunque un esercito impressionante, semplicemente per le sue dimensioni. Anche questo gruppo aveva stendardi, ma non erano grandi e imponenti come quelli del primo gruppo. Tutti avevano uniformi e gradi, ma rimasi sorpreso che molti di loro non indossassero nemmeno un set completo di armatura e molti non avessero armi. Le armature e le armi che avevano non erano nemmeno lontanamente lucide e brillanti come quelle del primo gruppo. Osservando più da vicino quelli di questi ranghi, potei vedere che erano tutti determinati e avevano uno scopo, ma non avevano nemmeno lontanamente la concentrazione del primo gruppo. Questi sembravano molto più consapevoli del proprio grado e di quello di coloro che li circondavano. Sentivo che questa era una distrazione che ostacolava la loro concentrazione. Potevo anche percepire ambizione e gelosia tra i ranghi, il che senza dubbio rappresentava un'ulteriore distrazione. Ciò nonostante, sentivo che questa seconda divisione possedeva ancora un livello di dedizione e determinazione superiore a qualsiasi esercito sulla terra. Anche questa era una forza molto potente. Dietro questo secondo esercito ce n'era un terzo che marciava così indietro rispetto ai primi due che non ero sicuro che riuscissero nemmeno a vedere i gruppi davanti a loro. Questo ultimo gruppo era molte volte più numeroso del primo e del secondo esercito messi insieme, apparentemente composto da milioni e milioni di persone. Osservando da lontano, questo esercito si muoveva in direzioni diverse come un grande stormo di uccelli, prima in una direzione, poi nell'altra, senza mai procedere in linea retta a lungo. A causa di questo movimento irregolare, si stava allontanando sempre di più dai primi due gruppi. Avvicinandomi, vidi che questi soldati indossavano uniformi di colore grigio opaco e logore, né stirate né pulite. Quasi tutti erano insanguinati e feriti. Alcuni cercavano di marciare, ma la maggior parte camminava semplicemente nella direzione in cui si dirigevano gli altri. Scoppiavano continuamente scontri tra i ranghi, causando molte delle ferite. Alcuni soldati cercavano di rimanere vicini agli stendardi sfilacciati sparsi tra le loro file. Ciononostante, nemmeno quelli vicino agli stendardi avevano un'identità chiara, perché passavano continuamente da uno stendardo all'altro. In questa terza armata rimasi sorpreso che ci fossero solo due ranghi, generali e soldati semplici. Solo pochi indossavano un'armatura e non vidi armi, tranne le armi finte portate dai generali. I generali ostentavano queste armi finte come se il loro possesso rendessero gli ufficiali speciali, ma persino quelli tra i ranghi si rendevano conto che non erano vere. Questo era triste, perché era ovvio che quelli tra i ranghi desideravano disperatamente trovare qualcuno di autentico da seguire. Non sembrava esserci ambizione, se non tra i generali. Questo non era dovuto all'altruismo come era nella prima armata, ma alla scarsa cura che ne veniva data. Pensai che almeno l'ambizione presente nel secondo gruppo sarebbe stata molto migliore della confusione che prevaleva in questo. I generali qui sembravano più intenti a parlare di sé e a combattere tra loro, cosa che i piccoli gruppi attorno agli stendardi facevano costantemente. Capii allora che le battaglie tra i ranghi erano la causa dei grandi, ampi e irregolari cambi di direzione che questo gruppo effettuava di tanto in tanto. Osservando i milioni di uomini dell'ultimo gruppo, ebbi la sensazione che, nonostante il loro grande numero, non aggiungessero effettivamente forza all'esercito, ma piuttosto lo indebolissero. In una vera battaglia sarebbero stati più un peso che una risorsa. Il solo sostentamento con cibo e protezione sarebbe costato più risorse di qualsiasi valore che avrebbero potuto aggiungere alla capacità di combattere dell'esercito. Pensavo che un soldato del primo o del secondo gruppo valesse più di molti generali del terzo. Non riuscivo a capire perché i primi due gruppi permettessero a questo ultimo gruppo di seguirli. Ovviamente non erano veri soldati.